pezzo più forte lo risolviamo alla fine.
Alleluia. Voi sapete che avremo alla fine la presentazione di Geremia. Amen. Solo il nome per noi ha un significato particolare. Io so, non tutti hanno conosciuto Geremia che stanno qua, però chi l'ha conosciuto, chi ha avuto l'opportunità di stare con lui, sappiamo, per noi c'è un'emozione particolare a fare quello che faremo più tardi. Amen. Però vogliamo passare prima alla parola di Dio. Amen. Alleluia. Io non so se avete la parola di Dio con voi, ma voglio iniziare da 2 Corinzi capitolo 12, il verso 10. Alleluia. Perché la parola di Dio cambia le nostre vite, la parola di Dio sazia le nostre anime. Fratelli, sorelle, amici che siete qua, non smettete mai di prendere la parola di Dio e di leggerla. Alleluia. So che ci sono qui delle persone che stanno qui per la prima volta o per le prime volte, vedo alcune che già sono stati, ma sono le prime volte. Alleluia. Dio vi benedica e sono sicuro che vi benedirà questa sera. Alleluia. Dio vuole davvero trasformare le nostre vite. In una società così egoista come quella in cui viviamo, possiamo ancora riconoscere che l'amore di Dio, la gioia del Signore è la nostra forza. E stiamo bene perché abbiamo Cristo nella nostra vita. La Chiesa non è il luogo dove vai per salvarti. No, ma ci vai perché sei salvato, perché ami il Signore e ci vai con tutto il tuo cuore, perché lì trovi ristoro, trovi persone che amano Dio. Il mondo ha confuso il nome Chiesa. Per loro molte volte andare in chiesa soltanto si va quando c'è il matrimonio, quando c'è il battesimo, quando c'è il funerale, e poi si va a dormire molte volte o a sbadigliare molte volte. La Chiesa è il luogo dove ci sono persone ripiene dello Spirito Santo. Alleluia. La Chiesa non è un posto, ma ci sono gente, persone che amano Dio con tutto il proprio cuore e lo servono e lo onorano con la propria vita. E quando si raduna la Chiesa c'è la presenza del Signore, c'è la presenza di Dio. Amen. Guardate che non ha fatto gol l'Higuain, ha fatto gol Gesù, eh? Amen. Io lo dico sempre, se fa gol l'Higuain, io so, conosco Silvano in modo particolare, Claudio pure, io so che quelle poltrone saltano in aria, e Alfonso non fa da meno, ve lo posso assicurare. Alleluia. La gioia sprizza dal loro corpo. Amen. Ma quando c'è il gol che fa Gesù nella nostra vita, miei cari fratelli, dovremmo eccitarci, emozionarci, glorificare Dio con tutto il nostro cuore. E quando Gesù dice, io non ti abbandonerò, io sarò vicino a te. Amen. Wow, che gioia. Wow, che gloria quando c'è Lui nella nostra vita. E io voglio consigliarti che se tu sei qui la prima volta o per le prime volte, non smettere mai di andare in una chiesa dove si lode e si glorifica il nome del Signore, dove si ascolta la parola di Dio, dove si sta insieme, perché chi ha fede ha una marcia in più, ve lo posso assicurare. Io conosco tanti miei amici che si dicono atei e quasi dicono io ti ammiro. E sì, ma non basta l'ammirazione. Se non hai Gesù nella tua vita, non hai la parte fondamentale della vita. Te la stai perdendo, stai avendo tante altre cose, ma alla fine è una vita noiosa. Molte dicono che la Chiesa è noiosa. Io voglio assicurarti che dove c'è Gesù non esiste la noia. Gesù e la noia sono gli antipodi. Dove c'è Gesù c'è la gioia, e c'è la gioia esuberante. Amen. Questo ve lo assicuro. E per chi conosce Gesù come me qua, io so che è così. So che c'è gioia anche nei momenti che possono essere non belli. Diceva Paolo, l'apostolo Paolo, dice: per questo mi compiaccio nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Alleluia. Io so che molte persone amano fare le vittime, lo diceva anche Renato domenica se l'abbiamo ascoltato. Amano dire sono debole e piangono e piangono. Oh, come sono debole. E mi ricordo una volta mio figlio, no? Molte esperienze non le facciamo con i nostri figli. Papà, mi va tutto male. Quando poi gli è andato bene non ha detto niente, no?
Quando è andato bene, non è venuto da me e dice: papà, questa volta veramente mi è andata bene. Non ha detto nulla assolutamente. Ma a noi piace fare le vittime, no? Voi andate in mezzo alla piazza e vedete un po' le persone, che cosa, come stai? Me ne parla. La schiena. Tu la schiena. Si sapesse che mi è successo a me. E stanno tutti là a raccontare le cose peggiori che gli possono capitare nella propria vita. E la gioia è distante, è lontana. E persone vivono godendo nelle proprie debolezze. Ah, come sto bene le mie debolezze. Ah, povero me. Ah, povero me. E ci sono tante persone che vivono la loro vita cristiana dicendo che sono deboli e fanno le vittime. E dicono: nessuno mi aiuta, nessuno mi compiatisce, nessuno mi dà una mano. Ah, la mia famiglia si è dimenticata di me, i miei fratelli si sono dimenticati di me, i miei amici, e chi li conosce? La Chiesa, ne parliamo. Alleluia. Sei debole? Sì o no? Sì o no? Sei debole? No, nessuno più è debole adesso. Alleluia. Allora, se sei debole, Paolo diceva: io sono forte. Sapete, questa non è una scoperta solo cristiana. Ho fatto un po' di ricerca. Diceva Lidia che lei è laureata in psicologia, poi magari mi aiuterà su questo. Ma sono andato a vedere, c'è uno dei più grandi psicologi, si chiama Alfred Adler, vero Lidia? Sì, non ho sbagliato. Alleluia. Nel 1907 lui fece uno studio sulla compensazione e sul superamento, uno studio incredibile a dire la verità. Che diceva Adler? Lui diceva che praticamente concluse, dopo che aveva fatto vari studi, aveva visto tante cose, lui disse che gli svantaggi percepiti come difetti di nascita, come disturbi fisici, come la povertà, che non hai soldi, possono essere trampolini di lancio per il successo. Questo diceva lui. Dice: perché c'è una legge di compensazione, e che il successo non è che lo raggiungi nonostante il fatto che tu abbia tutti questi difetti, ma tu lo raggiungi il successo grazie a quei difetti. Faceva l'esempio di Mozart e Beethoven. Sapete, Mozart e Beethoven avevano tutti quanti problemi di udito? Quanti di voi lo sapevate? Io non lo sapevo, l'ho letto oggi. Avevano problemi di udito e hanno fatto cose straordinarie. Lui, Beethoven, l'aveva proprio perso l'udito. L'aveva proprio perso. E ti scrivono i migliori pezzi musicali che si possono mai scrivere sulla faccia della terra. E che ancora oggi tutti celebrano e tutti vogliono, no? E c'erano tanti altri, ma tanti altri esempi che questo Adler si era venuto lì a fare. Fratelli, voglio dirvi una cosa: i nostri più grandi vantaggi nella nostra vita possono venire dai nostri più grandi svantaggi se impariamo a sfruttarli. Le nostre più grandi debolezze possono essere i nostri più grandi punti di forza nella vita, se impariamo a conoscere, anche dolorosamente devo dire, quella che è la nostra vita, quella che è la capacità di compensare il difetto, l'incapacità che tu hai, il fatto che non sei bravo a fare qualcosa, puoi compensarlo, perché proprio per compensarlo devi superarlo, hai dovuto superare quegli svantaggi. Fratelli, quando è stato l'ultima volta che hai lodato Dio per i tuoi svantaggi? Magari ti sei solo lamentato davanti a Dio, che poi sono svantaggi percepiti. Quando è stata l'ultima volta che hai lodato Dio per le prove e per le sfide che erano dinanzi a te? Amen, una mano, champion. No? Fratelli, senza quelle sfide, senza quelle debolezze, noi non potremmo mai catapultarci in una vita spiritualmente, relazionalmente, spiritualmente, anche professionalmente straordinaria come quella che Dio ci vuole dare. Vi ricordo che i nostri punti di forza sono nascosti nei nostri punti deboli. Sono lì dentro. E i nostri vantaggi sono lì nascosti nei nostri svantaggi. E sapete chi è l'esempio migliore di tutto questo? Cioè Paolo, ci stai parlando di psicologia? No. Sto parlando di una persona straordinaria. Alleluia. A parte molti mi hanno suggerito Gesù. Gesù, cioè, dopo ne parleremo. Ma vi sto parlando di un uomo che sicuramente voi avete visto i film, avete visto tante belle cose. Alleluia. Tra poco viene Pasqua, faranno bei film cristiani sicuramente. Amen. Ma era un uomo che si chiamava Davide. È l'esempio migliore di una persona che ha tanti svantaggi, era vestito da pastore e faceva il re. Alleluia. No? Lui riuscì a capire, a percepire che il suo più grande svantaggio era il suo più grande vantaggio, che il suo punto debole era il suo grande punto di forza. Guardate cosa dice la Bibbia, leggete insieme a me. Prima Samuele capitolo 17. Dal verso 33, cioè, Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo. Il filisteo era una persona di più di 3 metri di altezza, 3,30 metri di altezza, no? Si chiamava, insomma, avete letto la Bibbia, avete visto il film, non lo so come si chiamava, insomma, qualcuno. E gli disse: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, con Golia, perché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. C'è una disparità enorme. Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, non l'avesse mai fatto, lo prendevo, gli aprivo le mascelle e lo distruggevo. Ho fatto un po' io, scusate, però sta scritto così. Oh, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo, lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul disse a Davide: va e il Signore sia con te. Amen. Quanti di voi sapete che ogni esperienza passata è una preparazione per un'opportunità futura? Quanti di voi lo sapete? Ogni esperienza passata è una grande preparazione ad un'opportunità futura. Sapete, tante volte noi preghiamo, noi diciamo, noi leggiamo la Bibbia e pensiamo che Dio si limita a salvare le nostre anime. Io voglio dirti che Dio non si limita a riscattare, a redimere la tua anima. Dio redime la tua vita, le tue esperienze. Anche quelle più brutte diventano tra le più belle. Perché Dio è in grado di redimere quello che noi viviamo nella nostra vita. E Lui non riscatta solo le esperienze buone, quelle che ci piacciono, ma Lui riscatta soprattutto le esperienze cattive della tua vita. Come? Perché sapete, quando ci sono esperienze cattive, Dio comincia a lavorare sul nostro carattere, comincia a sviluppare i doni che sono dentro di noi. Noi cominciamo ad imparare delle lezioni che non avremmo mai potuto imparare in nessun altro posto al mondo. Le lezioni più belle, le lezioni più importanti della vita non si imparano mai in classe. Ve lo dice un professore. Non si imparano mai in classe. Se ti basi sui risultati, sulla conoscenza che ti viene data in una classe, che è conoscenza di seconda mano, tu vivrai una vita di seconda mano. Tu vivrai una vita vicaria. Non vivrai mai la vita che Dio vuole da te. Dio vuole che tu possa diventare attore protagonista della tua vita e non attore secondario. Quello che ti dicono gli altri, quello fai. Molte persone vivono la loro vita, le loro esperienze con la sceneggiatura che hanno scritto altri. Altri hanno scritto il film e loro cercano in tutti i modi di adeguarsi a quelle esperienze che gli sono state date dagli altri. Ma le lezioni più belle, più importanti della nostra vita, le viviamo quando noi le sperimentiamo giorno per giorno. Tante volte i genitori commettono questo errore, lo sapete. Tante volte i genitori vogliono che i propri figli devono vivere le esperienze come dicono loro. E a volte i figli devono fare cose di nascosto, fanno cose di nascosto proprio perché non condividono quelle esperienze. Tante volte i genitori si mettono e vogliono coccolare i propri figli, non gli lasciano vivere le esperienze che vogliono vivere. Hanno bisogno di imparare anche a volte in modo difficile. Li vogliamo sempre tenere sotto la nostra chioccia. Non è possibile. Io ricordo quando Lemuel e Alfredo andarono in Messico. Lui aveva 17 anni, Lemuel, Alfredo ne aveva 15. Quando ripenso a quell'età e vedo le foto, capisco perché molti mi dicevano tu sei un pazzo. Pure io penso oggi che sono stato un pazzo. Alleluia. Ma andatelo a chiedere a loro. Ricordo solo che Lemuel tornò, disse: papà, mangiavamo con le mosche sul pane. Se gliel'avessi date io il pane così, se mi fossi permessi io di fargli mangiare un po' di pane con una mosca che entra in casa, quella casa avrebbe perso l'amore, avrebbe perso la gioia completamente. Quando lui l'ha vissuto da solo a 17 anni, per non pensare poi a tutto il viaggio e quello che successe, ma lì nell'esperienza della vita imparò una lezione che non aveva mai imparato prima, che si mangi il pane con le mosche. Pane moscato, dice Oresto. Amen. Ma sono i momenti che tu fai delle esperienze che ti servono, che impari, che la vita ti trasforma, che ti cambia, e sono quelle esperienze difficili che diventano le nostre prove. È lì che Dio comincia a coltivare il tuo carattere, comincia a sviluppare i doni che ci sono dentro di te, comincia ad insegnarti attraverso le esperienze che tu passi. E io dico sempre: l'esperienza non è quello che ti succede, è quello che tu fai con quello che ti succede. Alleluia. Tanti di noi potremmo fare cose sbagliate con quello che ti succede. Amen. Ma tu puoi reagire con le esperienze che hai giorno dopo giorno alla presenza di Dio. Negli ultimi 3 anni ho dovuto affrontare diverse sfide nella mia vita e ognuno di loro l'ho considerato un'opportunità di apprendimento alla presenza di Dio. Quando mi è successa una cosa in modo particolare, ho detto: Signore, dura questa cosa è. Parlavo un po' come Yoda, maestro Yoda. Dura questa cosa è, Signore. Alleluia. Ma io so che tu, Signore, ne troverai la gloria in eterno. E ho imparato che di fronte alle grandi difficoltà, se impariamo a mettere le nostre ginocchia davanti a Dio, quelle difficoltà diventano campi di fiori dove te la godi la vita. Amen. Io non so come ti trovi tu oggi, in che situazione ti trovi tu oggi, ma voglio dirti una cosa: Dio, dalla situazione in cui ti trovi, anche se è difficile, anche se è cattivo, vuole trarre la gloria. Amen. Ti vuole benedire, vuole farti sentire la sua presenza, vuole stare con te. Amen. Ogni animale selvatico che andava verso il gregge di Davide, lui appena lo vedeva dice: tu ti presenti qua, tu ti prendi una mia pecora, ita chiap. Alleluia. Amen. E se io te la tolgo di bocca e tu ti giri pure, è finita per te, è finita. Alleluia. L'esperienza poteva essere negativa. Un leone scappava, poteva farlo, poteva dire: oh, si è mangiata, peggio per lei, no? Io che mi interessa, sto per i fatti miei, la mia sicurezza personale è più importante della pecora. No, questo è quello che tanti dicono: più importante questo e più importante quello. Alleluia. Dio stava preparando Davide. E quando arrivava la difficoltà, quando arrivava il pericolo, quando arrivava il leone, fratelli, dovremmo tutti affrontare i nostri leoni. Quando arrivava l'orso, e tutti dovremmo affrontare i nostri orsi. Alleluia. Lui non se ne scappava, non abbandonava la pecora, lui andava dritto verso di là. Amen. E non so come, era un ragazzo di 15-16 anni, non so come lo faceva, ma lui era in grado di prendere quell'animale e di distruggerlo. Amen. E io credo che qualsiasi cosa ci accada ad ognuno di noi, fratelli, invece di reagire con le vittime e metterci a piangere e metterci lì a cullarci, amen, reagiamo con la preghiera, reagiamo come Davide, attacchiamolo noi il leone. Alleluia. C'è qualcuno che ti ha fatto male, qualcuno che ti ha fatto delle cose, tu puoi metterti là a fare la vittima, invece puoi reagire con il bene, con la preghiera, alleluia, mettendolo davanti al Signore. Ho sentito cose straordinarie nella mia vita. Alleluia. Ultimamente, non so se nemmeno devo dire questa cosa, ma ultimamente sto pregando per una persona. Amen. Ho avuto una discussione, preghiera e digiuno per questa persona. E l'altra sera mi viene e mi dice: sai Paolo, a me mi appaiono in sogno queste persone e mi dicono: tu pensi che io sto male? Io sto benissimo di qua. Io non ho mai creduto nel paradiso, ma comincio a crederci. Bah. Io non lo so, non ho seguito tutta la cosa con lui o con lei. Amen. Però so una cosa, che da quando sto pregando, Dio sta parlando. Amen. E Dio parla. Lui è capace di intervenire laddove noi non siamo capaci di intervenire. Davide, quando si stava preparando nella battaglia, lui non avrebbe lasciato le sue pecore, Dio l'avrebbe messo a curare le pecore di Israele, il suo popolo. Lui lo stava preparando. Ed è Davide aveva uno svantaggio evidente. Non era in una posizione di vantaggio. Quando lui voleva affrontare Golia, Davide dice: ma tu sei matto, ma dove vai? Tu non sei armato, tu non sei bravo, tu non sei qualificato per fare quest'opera. E chi è qualificato? I tuoi soldati? Tu sei qualificato, Saulo, e nessuno di voi vuole andare? No? Ci sono a volte persone qualificate che invece di servire il Signore si perdono nei meandri delle proprie qualifiche, che non gli servono a nulla. Non gli servono a nulla. Molti pensano: qualificato, sì, e che cosa fai? Sono un soldato, e sì, e che cosa fai? Oh, si tirano indietro, commettono lo stesso errore di Saul. Perché sapete, Saul in realtà mandò Davide alla battaglia, uno perché lui lo convinse, ma perché lui aveva paura di andarci. Dice: meglio che ce ne va un altro. No? E tante volte invece di svolgere l'opera di Dio con fede, siamo presi, io dico sempre, dalla FIFA, altro che dalla fede, da paura di fare le cose. Alleluia. Ci inorgogliamo, ci insuperbiamo, diciamo che abbiamo le qualifiche. E poi? E poi? Possiamo stare nel campo di battaglia e si presenta un gigante, una difficoltà grossa nella nostra vita, e rimaniamo lì per anni, senza mai superarla, senza mai affrontarla. Vedete, tutto quello che Davide aveva fatto fino ad allora era pascere le pecore. Era uno svantaggio questo. Lui non aveva certamente i vantaggi che avevano gli altri, umanamente parlando. Aveva debolezze, era debole. Amen. Ma quando sono debole, sono forte. Alleluia. Lui prese i suoi svantaggi e li fece diventare il suo grande vantaggio. Vedete, nessuno poteva competere con Golia con la forza, nessuno. Nessuno poteva combattere il gigante alle condizioni del gigante. Era impossibile. Bisognava cambiare le regole d'ingaggio. Non si poteva fare come faceva il gigante. Allora il miglior modo per combattere il gigante era stargli 20 metri lontani con una fionda in mano. Alleluia. Lui aveva solo una fionda. Era un netto svantaggio. Il gigante era armato, era grande, era alto, aveva una spada enorme. Era lui che aveva il vantaggio su ogni cosa. Amen. Ma quello che Davide fece, sfruttò le sue debolezze quello che Dio gli aveva insegnato quando era debole, per essere forte alla presenza del Signore. E quando Saul gli disse: tu dove vai? No, io dove vado? Dice: guarda, quando si è presentato il leone a casa mia, io l'ho affrontato. No? Quando si è presentato l'orso, guai a lui se mi toccava una pecora. Non sai che fine faceva. Alleluia. Ogni esperienza passata è un'opportunità per il futuro. La battaglia Davide non la vinse nella valle di Ela. Sapete dove la vinse? Nelle colline di Betlemme, quando pasceva le sue pecore. Era lì che era stato formato. Era lì che era stato riconosciuto dal Signore in grado di vincere quella battaglia. Sapete, c'è un tempo che bisogna stare in disparte, c'è un tempo che bisogna stare nel fronte, davanti. C'è un tempo nel quale Dio deve operare la nostra vita. Mosè, 40 anni Dio impiegò per cambiare la sua vita e per usarlo per la sua gloria. I discepoli dovettero prima imparare a pescare i pesci prima di poter pescare gli uomini. Alleluia. E Gesù dovette stare lui stesso 30 anni a fare capolavori di legno prima che potesse fare capolavori di uomini come noi. Amen. Alleluia. Dio prepara, e ogni appuntamento divino straordinario è preceduto da una preparazione. Amen. Ci sono stagioni, momenti in cui è più importante seguire che condurre. È più importante stare dietro a Dio che mettersi davanti agli altri. Ci sono stagioni nella nostra vita dove è più importante saper gestire i fallimenti che gestire i successi. Noi tutti vogliamo il successo, noi tutti vogliamo le grandi cose nella nostra vita, ma la vita non è così. Ci sono tanti fallimenti per tutti quanti noi. Alleluia. Che bello. Amen. Alleluia. Però ci sta chi sotto il fallimento cade, crolla e si lamenta. E ci sta chi di fronte al fallimento guarda il leone da attaccare. Ah sì? Adesso vediamo. Chi è il più forte? Adesso vediamo. E Davide, che era preparato, a Betlemme andò tranquillamente verso Golia. Adesso sapete, c'è un'altra storia qui straordinaria. C'è la storia di quello che Saul cercò di fare con Davide subito dopo. Due versi ancora. Sempre in Prima Samuele, dove abbiamo visto. Quando Davide, ostinato, voleva andare a combattere con Golia, Saul dice che lo rivestì della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo, gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. E se la tolse di dosso. Wow. Davide poteva andare in battaglia con l'armatura del re. Io so che molti vogliono andare in battaglia con l'armatura del re. Molti si vogliono presentare là e sono goffi. Oh, c'è un sacco di gente che parla e non sa quello che dice. Ha soltanto l'armatura del re che gliel'hanno messa addosso. Qualcuno gli ha dato una posizione, gli ha dato qualcosa, ma non hanno proprio nulla. Davide avrebbe potuto fare esattamente la stessa cosa, ma non avrebbe vinto. Non avrebbe vinto, ve lo assicuro. Non aveva chance di vincere con Golia. Nessuno, assolutamente. Lui si trovò di fronte a un bivio nella sua vita. Aveva una scelta da fare e fece la scelta che poi avrebbe determinato il suo destino futuro. Se impariamo a fare le buone scelte, il nostro futuro sarà glorioso. Poteva andare in battaglia con l'armatura di Saul? No. Poteva prendere la sua spada? No. Poteva avere il suo scudo per difendersi? No. Poteva fare un'altra scelta. Poteva andare lì così com'era, da pastore, da bambino, da ragazzo, con la sua fionde. E Davide decise di non indossare l'armatura, di non essere un altro. Lui disse: Davide, disse Saul, io ti ringrazio, sei stato molto buono con me, ma io non sono te. Tieniti il tuo ed è solo tuo. Davide decise di essere Davide, nient'altro. Lui non decise di fare le cose come gli altri glielo dicevano. Lui non decise di fare le cose perché papà o mamma gli avevano detto di farle in quel determinato modo. Lui decise di andare lì con l'esperienza della vita, con quello che aveva imparato alla presenza di Dio. E quando si trovò là, quello che sembrava il più debole, quello che sembrava un grande svantaggio, quello che sembrava ormai che non poteva fare più nulla, amen, seppe cambiare il suo svantaggio in un grande svantaggio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vedi, prima o poi arriva un momento nella nostra vita in cui tutti quanti noi dobbiamo avere il coraggio di toglierci l'armatura di dosso. Tante volte ci mettiamo delle armature enormi, no? Perché non vogliamo che la gente sappia, non vogliamo che la gente veda. Tante persone vorrebbero servire il Signore, io lo so, forse tu sei qui per la prima volta e chissà quante volte magari hai detto a te stesso, io vorrei, sai, però che dice Saul? Che dice mio padre? Che dice mio nonno? Che dice il mio bisnonno? Non lo so. I vicini, ah, se poi i vicini mi vedono. E ti metti l'armatura. Ti metti l'armatura di Saul addosso. Ma non hai chance. Non hai chance di vincere contro il gigante che ti è di fronte. La vita è un gigante, altro che Golia. Hai bisogno di toglierti quell'armatura, che è la forma più rara di coraggio che io abbia mai visto. Devi avere il coraggio di essere te stesso. Mentre siamo qui stasera, io ti chiedo di inchinare il tuo capo, di chiudere i tuoi occhi. Lo so che questo è un luogo pubblico, ma questo momento non è pubblico, è privato, è per te, personale, è tuo, e nessun altro ha il diritto di guardare in giro per quello che tu sei o quello che tu fai. Io ti chiedo alla presenza del Signore stasera. Tu dici di essere debole, tu dici che hai bisogno di questo, hai bisogno di quello, che tante cose non vanno nella tua vita, non vanno nella tua casa, vorresti, non vorresti. Io vorrei che quando domani tu ti alzi e ti guardi allo specchio, tu possa dire che hai avuto il coraggio di essere te stesso. Alleluia. Amen. Perché questa sera Dio sta parlando al tuo cuore. E Dio ti sta dicendo, dammi il tuo cuore, dammi la tua vita. Tutti quelli che sembrano i tuoi svantaggi, che la vita non va, io li trasformerò nei tuoi vantaggi. Arriverà un momento che li userai alla gloria di Dio. Alleluia. Quelle cose che oggi a te sembrano assurde, che non puoi nemmeno affrontare, Dio un giorno le userà e ti dirò, sì è vero, sei passato per la valle dell'ombra della morte, ma io ti ho sostenuto, sono stato con te, hai imparato tante cose. Alleluia, adesso usa queste cose per la mia gloria. Alleluia. Io questa sera voglio dirti, metti la tua vita nelle mani del Signore con coraggio. Togliti quell'armatura di religiosità, di prepotenza, di superiorità, quell'armatura di re, e sii quello che sei veramente. Davide era Davide, e come Davide affrontò il gigante. Alleluia. Come era? Alleluia. Mentre siamo tutti così, col capo chino, con gli occhi chiusi, mentre ti sei detto tutta una vita che sei debole, che le cose non vanno, che hai tanti svantaggi, questa sera il Signore dice, vieni a me, io ti farò forte. Vieni a me, Signore, ma sì, vieni a me, togliti l'armatura e vieni a me, vieni a me, affronteremo il gigante insieme. Il leone, l'orso della vita. Vieni.
Vieni a me, dice il Signore, perché il mio giogo è leggero, perché io sono qui per prendermi i tuoi pesi. Alleluia. Voglio chiedere questa sera a chi è qui per le prime volte: vuoi tu ricevere Gesù nella tua vita? Vuoi tu toglierti quell'armatura e lasciare che Gesù entri nella tua vita? Alleluia. Se la tua risposta è sì, se tu vuoi che Gesù opera nella tua vita, io ti chiedo di alzare la tua mano, perché voglio pregare per te. Voglio pregare per te. Non avere vergogna. Dio sta guardando quelle mani, sono mani preziose. Lui la sta prendendo, quella mano. Ti sta prendendo per mano e sta dicendo: vieni con me. Alleluia, alleluia. Dio vi sta guardando. Togliti l'armatura, lasciala cadere. Non vincerai mai la battaglia con l'armatura di un altro, con quello che ti hanno detto gli altri. La puoi vincere solo se l'affronti così come sei, così qual sono io vengo a te, Signor Gesù. Cantavamo con un bellissimo canto una volta: così qual sono. Dio sta guardando queste mani. Qualche altro? Qualche altro? Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, c'è lo Spirito Santo qui stasera. Nel nome di Gesù, Signore, benedici queste persone, nel nome di Gesù. Non conosco il loro nome, non conosco il loro cognome, ma tu li conosci personalmente, Signore, uno per uno. Signore, fa che possano sperimentare la tua gloria in questo momento, che possano sentire nel loro cuore, Signore, la presenza di Dio. Alleluia, perché non saranno le nostre parole, non sarà la nostra riunione, sarà lo Spirito Santo a cambiare le loro vite. Alleluia, sarà lo Spirito Santo a trasformarle, a rinvigorirle, a dare loro un riscatto e a riscattare anche i momenti più brutti della loro vita, nel nome di Gesù. Dio, prendi queste mani nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Signore, dà loro la sicurezza del cielo, Signore, la pace interiore, Signore. Alleluia, dà loro la certezza che tu sarai con loro in ogni momento della loro vita, anche quelli più brutti, Signore, anche quelli più brutti, nel nome di Gesù, Signore. Alleluia, nel nome di Gesù c'è gloria alla presenza di Dio. Amen. Cantiamo questo canto. Alleluia. Canta con noi, forse è stato qui per la prima volta. Canta con noi. Alleluia, rallegrati nel Signore. Amen.
Mio cuore che si arrende alla santità devoto a tuo Signore. Adesso chiedo il tuo perdono, tra le tue braccia mi abbandono ed il peccato in tua presenza lascerò. Non ho paura di cambiare, tutto voglio rinunciare, ed ogni giorno che mi aspetta a te dedicherò. Entra dentro me, fallo adesso, mio Signore. La ragione del come il vento che mi spinge verso te. Tu sei come luce che si accende dentro il mio cuore che si arrende alla santità del volto tuo, Signore. Adesso chiedo, adesso chiedo il tuo perdono, tra le tue braccia mi abbandono, ed il peccato in tua presenza lascerò.
Entra, entra dentro me.
Non ho paura di cambiare, a tutto voglio rinunciare, ed ogni giorno che mi aspetta, a te.
Fallo adesso, mio Signore,
preferite
in me,
puoi curare, curare
con tuo amore.
Entra dentro di me, Gesù.
La sua vita, Signore, benedicila, Signore, tutto il favore, tutto il bene di questo mondo, più bene di quanto io ne possa ricevere, sia per lui, sia per lei. Alleluia, benedicila, Signore, nel nome di Gesù, ti benedica. Amen, amen. Non vi preoccupate, non so che cosa è stato, ma non vi preoccupate. Alleluia, Dio ti benedica. Alleluia, alleluia, ricevi la benedizione di Dio nella tua vita, ricevila, alleluia, è bella, alleluia, tu sentirai una pace straordinaria dentro di te, alleluia, alleluia, e questo lo sa fare solo Lui, Gesù Cristo lo sa fare, amen, alleluia, alleluia. Che bello, Dio vi benedica, Dio benedica tutti voi, alleluia, alleluia, c'è la presenza di Dio, lo Spirito Santo è qua, alleluia, beh, alleluia, bello, 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 gloria a Dio, alleluia, 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 ricevi, ricevi nella tua vita, alleluia, alleluia, questa sera tu possa uscire di qua con un cuore aperto, rinnovato. Io non ti chiedo di diventare religioso, io ti chiedo di diventare un figlio di Dio. Alleluia. Che non ha la religione, ma ha una relazione con Dio. Ha una relazione con Dio. E quella relazione ti cambia. Ti cambia perché anche nei momenti difficili, anche nello svantaggio più grande che tu possa avere, Lui li cambia in tuoi vantaggi.
Amen. Perché quando sono debole, sono forte. Alleluia. Possa tu uscire di qua forte. Alleluia. Per affrontare questa vita. Alleluia. Io voglio invitare a venire avanti Luca, Maria, Geremia. Alleluia. Noi di solito invitiamo anche i genitori. Amen. Alleluia. La chiesa può accomodarsi un attimo, poi ci alzeremo di nuovo. Alleluia. Voglio invitare i genitori di Maria che sono qui presenti, venite qua anche voi. Dina, vieni tu. Ilenia c'è, ho vista prima, non c'è. Vieni Ilenia, vieni. Wow. Amen. Siamo orgogliosi. Amen. Amen. Dio ti benedica, che bello vedere. Amen. Alleluia. Fratelli, siamo fieri, davvero. Io ho gioia nel mio cuore nel vedere questa cara famiglia qui. Signore ti benedica, vieni. Alleluia. È una gioia. Amen. La vita è fatta di questi momenti, godiamocelo fino in fondo. Amen. Tante volte ci pensiamo che devo fare domani, adesso ce lo stiamo godendo. Alleluia. Amen. Geremia per noi è un nome, è un simbolo, è un figlio prima di tutto. Amen. Ed è il figlio di Luca e Maria. Alleluia. Loro sono una coppia cristiana, credente. Hanno accettato Gesù nella loro vita, si sono battezzati entrambi, e se stasera sono qua e hanno chiesto di presentare Geremia al Signore, questo non è un battesimo, assolutamente, ma è una presentazione che noi facciamo di questo bambino alla presenza di Dio, dove i genitori davanti a tutta la Chiesa, davanti alle loro famiglie, si prendono l'impegno di crescere questo bambino nel timore di Dio. Voi non potete immaginare quanto è importante nei primi anni della propria vita inculcare la parola di Dio. So che è una parola grossa, ma è così. Mettere dentro la parola di Dio. Ultimamente ho fatto un'esperienza del genere. Un mio amico che si trova a Bologna e ha fatto 20 anni a Bologna e 19 li ha fatti a Napoli. Allora ho detto: ma tu quando vai allo stadio che fai? Tifi Bologna? Ha detto: quello che ti inculca papà non si dimentica mai. Io tifo sempre Napoli, ha detto. Posso stare qui altri 40 anni, ma quello che ha messo dentro mio padre non si cambia. Amen. Per cui quello che voi direte a Geremia, quello che gli farete vedere, quello che lui osserverà, genitori ma anche i nonni, Amen. Zii, mi raccomando, tutte e due le parti, mi raccomando. Ma raccomando, non vi mettete davanti a loro a dire parole che non si devono dire. Assolutamente. Alleluia. Preghiamo per lui, perché ci saranno momenti difficili anche per lui. Amen. Ma siamo tutti insieme qua, tutti come chiesa, per affrontarli, per avere bei momenti nel Signore. Lo incoraggeremo, so che Luca lo incoraggerà ad essere tifoso del Napoli. Già adesso. Alleluia. Ma lo incoraggerà anche a essere tifoso di Gesù. Amen. Perché i gol che fa Gesù non li sa fare nessuno. Alleluia. Quando anche dall'altra parte c'è il portiere più forte al mondo, chi è adesso? Non sapete. Buffone. Quando c'è il buffone dall'altra parte, lo stesso Gesù fa gol. Amen. Alleluia. Non so che dire, solo questo voglio dire: che la benedizione del Signore possa veramente calare sulle vostre vite, sulle vite di Geremia. Amen.